uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati a The Soup of the Day. Buongiorno Angelo Acerbi, che è con me ad aprire questa puntata.
Buongiorno a te Chiara e buongiorno a tutti, siamo prontissimi.
Allora, anche un po' tristi. E anche un po' tristi, sì, perché ieri diciamo che eravamo pronti per fare il programma e le notizie ci sono arrivate, le infauste notizie ci sono arrivate troppo tardi e quindi abbiamo deciso di parlare, ricordare questo grande artista, immenso artista che ci ha lasciato in apertura oggi. Parliamo di Franco Battiato, che ieri si è spento nella sua Sicilia, ma spento mi sento di dire non è la parola giusta, perché un artista del genere che ha lasciato questa eredità non credo che morirà mai. Lo si dice di tanti artisti, ma qui siamo proprio sul sicuro.
Sì, siamo sul sicuro, anche perché qui si parla di un artista che veniva chiamato maestro da tutti e che oltretutto era un artista vero, nel senso che non aveva solo, non si era dedicato solo alla musica, si era dedicato alla pittura, si era dedicato al cinema, avevamo visto anche dei film suoi al Festival di Venezia, sì. Era veramente un artista tutto tondo. E poi è una cosa molto molto strana, perché è una dipartita che sta, diciamo, tocca tutti,
sì.
Tutte le età, tutte, una trasversalmente,
sì,
tutti, perché
molto vero.
Siamo stati tutti fan di Battiato, di qualsiasi tipo di Battiato fosse, da quello più pop a quello più intellettuale a quello più cinematografico, ed era diventato un po' in senso buono e assolutamente non denigratorio, un guru per molti, no?
Sì, assolutamente.
E dal punto di vista sia dei testi che delle cose che diceva. Io mi ricordo che l'avevo visto l'ultima tournée che ha fatto insieme ad Alice, ormai non so, 5 anni fa, 6 anni fa, dove già era abbastanza stanco e comunque non particolarmente performativo, però era sempre iconico, era sempre una luce, era sempre toccante, anche nelle sue imperfezioni era comunque toccante. Poi imperfezioni magari solo performative ogni tanto, perché a livello di perfezione di creatività e di composizione musicale di testi non era secondo a nessuno, ecco.
Diciamo che erano tanti i suoi interessi e i mondi con cui si interfacciava, dall'esoterismo alla filosofia alla mistica, alla meditazione, quindi il cinema, la pittura. Era uno di quegli artisti veramente, l'idea di artista che abbiamo, quello più in senso puro, lo rappresenta, e devo dire per questa ragione, almeno per quanto mi riguarda, mi sembrava sempre un essere fuori da tutto, no? Come se fosse stato messo qui per questo proposito, quindi molto,
sì,
ispirante da artista, che però come se fosse stato un altro di quegli alieni di cui ogni tanto parliamo, no? Come se avesse una luce.
Certo. Beh, musicalmente, quando negli anni 80, quando ha fatto Centro di Gravità Permanente, era veramente un alieno. Cioè era uno scompenso del mondo musicale italiano, perché uno che faceva musica pop elettronica super moderna con dei testi che erano pazzescamente profondi e filosofici e anche abbastanza ostici da comprendere, sembravano parole di libertà, ma parole di libertà non erano. È stato veramente una svolta. Forse ha aperto come si dice, con una parola che io aborro, che si dice sdoganato,
sì,
tantissimo, tutta una parte di musica intellettuale che fino a quel momento era relegata al cantautorato di una determinata parte è molto, diciamo, limitata, è molto settaria, tra virgolette. Lui invece ha aperto questa porta e ha fatto sì che il cantautorato, quello più intelligente, profondo, filosofico, diventasse anche mainstream e pop. Quindi già solo per quello bisognerebbe fargli un monumento. E poi anche per tutto quello che ha fatto dopo e anche per quello che ha fatto prima, perché se vogliamo parlare del primo album del 91 come un cammello in una grondaia, che conteneva il brano Povera Patria, che Povera Patria è diventato un classico della musica italiana e viene ripreso e cantato, credo che anche quest'anno a Sanremo qualcuno, o l'anno scorso nella serata
quella dedicata alle cover,
qualcuno l'abbia fatta. Quindi era veramente un outsider, neanche un outsider, un oversider, se si può dire, perché lui stava sopra di noi, sopra la vita di questo paese, la guardava e ci diceva cosa pensava, e spesso quello che ci diceva noi non avremmo pensato se non ce lo suggeriva lui, e poi ci apriva un po' gli occhi. Io trovo che da questo punto di vista, per quanto possa essere stato forse considerato a volte troppo elitario, comunque il suo elitarismo è stato produttivo di una coscienza per svariate generazioni, no? Un'apertura della propria coscienza che nessun altro artista forse italiano è mai riuscito a ottenere in un modo così, così ampio. Poi non so tu, ma io dovessi dirti qual è la canzone che preferisco di Battiato, non so dirlo.
No, infatti c'è chi, tutti quanti hanno scritto, sì, hai scritto la canzone d'amore più bella del mondo, che è La Cura. Ora concordo, figurati su questo come potrei, cioè nel senso è un capolavoro, però ecco, a scegliere là mi troverei a dovermi diramare su vari, come dire, su varie linee e su varie suggestioni. E infatti ci stiamo pensando a proposito di un omaggio musicale da fare dopo, e non saprei cosa mandare, quindi no, stavo prendendo
appunto,
tempo.
Appunto, La Cura forse è una delle canzoni d'amore più belle del mondo, ma che ne so, Povera Patria è una delle canzoni politiche più belle, e che ne so, voglio il centro di gravità permanente, una delle canzoni pop più belle. Quindi voglio dire, essendo un artista veramente a tutto tondo, come si dice, a 360 gradi musicalmente parlando, anche molto difficile scegliere la canzone di Battiato, perché la canzone di Battiato non esiste, come la canzone di Battisti. Come fai, cioè come puoi pretendere di ridurre a un'unica scelta, a un unico titolo la produzione e la qualità di un artista? È un po' complicato, quindi non saprei che cosa suggerirti neanche io come canzone.
Intanto prendiamoci altri 2 secondi di tempo per ricordare, tu l'hai detto, anche la sua attività da regista, la sua opera prima, Perduto Amore, era stato anche presentato appunto a Venezia, se non ricordo male, comunque era stata accolta benissimo, e ha continuato lui anche a perseguire questa carriera parallela con alti e bassi, ovviamente, però anche lì aveva delle idee abbastanza peculiari da artista, come poi capita, no? E quindi anche lì ci ha messo del suo.
Ci ha messo del suo, e peraltro poteva anche permetterselo, perché era uno che non si è mai tirato indietro, non si è mai svenduto, non ha mai fatto sconti, cioè anche perché non ne aveva bisogno. Cioè, Battiato cineasta lo ha fatto perché aveva la necessità di raccontare quelle storie e raccontarle in quel modo, non era il suo lavoro, era una necessità espressiva. Quindi da quel momento in poi, la coscienza in poi, non aveva nessun bisogno di piegarsi o di essere più commerciale o più comprensibile, perché lui voleva solo esprimere quello. Era in una posizione di vantaggio da quel punto di vista lì, sicuramente artistico almeno, magari commerciale no, ma artistico sì.
E allora, prima che Angela ci raggiunga e cominciamo a parlare di film in uscita, interviste, ospiti, Cosa ci ascoltiamo per ricordare il maestro Franco Battiato?
Allora, dopo lunga meditazione, mentre tu parlavi di Scimmio, ci ho pensato e secondo io proporrei Voglio vederti danzare, perché è un pezzo noto, meno noto di tutti, ed ha una poesia, anche una melodia poetica abbastanza toccante, che forse racchiude anche le canzoni più famose.
Voglio vederti danzare, Franco Battiato, e noi torniamo fra pochissimo ando su Pod Day.
Fred.
Ed ecco che mi abbandona Angelo, ma spunta Angela. Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, come avrai sentito mentre ti collegavi, abbiamo ricordato doverosamente con tanto di musica di intervallo Franco Battiato, che ieri non eravamo riusciti a... Ecco, che avevamo saputo, la cui scomparsa l'avevamo saputa veramente molto tardi per parlarne a dovere, e quindi oggi abbiamo dedicato la doverosa apertura.
Sì, al grande Battiato,
al grande Franco, insomma,
ci portiamo tutti nel cuore, e insomma, chi di noi non ha cantato almeno una volta la musica, le parole di Battiato?
Assolutamente. E allora invece arrivi a fagiolo, perché domani uscirà al cinema, il primo film italiano distribuito da 01 Distribution nelle sale, quindi che 01 Distribution torna a distribuire nelle sale, Il cattivo poeta di Gianluca Iodice, con Sergio Castelletto nei panni di un attempato ormai quasi anziano, Gabriele D'Annunzio.
Sì, sono gli anni in cui D'Annunzio si è ritirato al Vittoriale, posto assolutamente magnifico. Se una volta nella vita vi capitasse di passare da quelle parti, andatelo a visitare senza timore di dover infrangere nessun tabù, perché è un luogo storico, un luogo in cui si respira tutta la frenesia poetica, l'invenzione, la follia anche lucida di D'Annunzio. È insomma un luogo incredibile dal punto di vista architettonico, e ti fa capire veramente quale mondi abitasse la mente di D'Annunzio. Beh, qua lo ritroviamo ormai stanco, e un giovane ragazzo appena promosso alla carica di federale viene mandato proprio a vedere che cosa succede al grande Vate, perché comincia a dare segni di squilibrio, oppure vacilla di non essere più così lucido, e come sempre accade, l'incontro con una personalità così ingombrante, ma anche semplicemente l'incontro tra un ragazzo giovane e una persona adulta, crea sempre delle domande in entrambi i protagonisti, insomma, e accade anche in questo caso.
Noi siamo, diciamo che analizzeremo, per farvi fare un'idea di questo film, lo analizzeremo con le parole e la chiacchierata che io ho fatto con Francesco Patanè, che è a tutti gli effetti il coprotagonista di questo film, al suo esordio accanto a un grande come Sergio Castelletto. Quindi diciamo che in certi momenti c'è una situazione simile a quella del film, no? Un giovane che si approccia alla sua prima esperienza cinematografica, che si accosta a recitare botta e risposta costante con un grande attore e regista.
Sì, credo che non per un attore esordiente non sia facile ritrovarsi accanto uno che non solo è più grande, ma comunque che ha il mastiere, la bravura di Sergio Castellitto. Però Francesco Patanè se la cava benissimo. Io ricorderei che ci sono anche Clotilde Curò, Lino Musella e Tommaso Ragno. Sia Musella che Tommaso Ragno in questo periodo li vediamo ovunque. Ecco, sono due attori alla ribalta.
Ne vediamo ovunque, anche a...
C'è una serie in cui non ci sia, scusa.
Figurati, no, hai ragione, però direi anche non a sproposito, non è sempre molto, molto bravi, sempre molto in parte, quindi ecco, c'è una...
Sì. Ma hai ragione, poi nel caso di Tommaso Ragno devo dire, cioè io lo amo particolarmente, devo dire che non fa sempre la stessa parte, mm-hmm. Ecco, perché noi abbiamo un po' l'idea, purtroppo ce l'abbiamo, no? Che gli attori che lavorano molto vengono chiamati per coprire quel ruolo, a volte che poi come se raccontassero se stessi nell'immaginario dello spettatore, perché sono sempre un po' uguali, ecco, no, con Tommaso Ragno questa cosa non esiste, è vero che fa spesso personaggi borderline, però non sono mai uno uguale all'altro, quindi ecco, questo è uno dei casi in cui, e questo vale anche per Musella, è uno dei casi in cui insomma ben venga che attori bravi siano riconosciuti tali.
E allora intanto per prepararvi a immaginare cosa potete vedere al cinema da domani 20 maggio, cioè Il Cattivo Poeta, ascoltatevi questa chiacchierata tra me e l'esordiente Francesco Patanè, mentre ci racconta appunto questa esperienza al fianco di Sergio Castellitto.
The Soup of the Day.
Iniziamo così, esordio bomba al cinema.
Sì. Cioè. Sì, è stato veramente un gran colpaccio, ecco, per me è un'emozione assurda, gigantesca.
Allora, mi racconti un attimo proprio come storiella, cioè come tu sei uomo di teatro, nel senso che sì, almeno esatto. Leggo dalla tua bio, quindi reciti sin da bambino, quindi è un amore che c'è da quasi sempre, però ecco, volevo capire questo salto appunto, questa bomba, come è arrivata.
Ma guarda che è successo, io ho finito la scuola dello Stabile di Genova per attori, che avevo 21 anni, e da lì quando ho finito la scuola avevo sempre solo fatto teatro nella mia vita, va bene, proviamo a bussare alla porta del C, era per questo personaggio che...
Ecco sì, un personaggio, un giovane attraverso il quale scopriamo la storia, con la S maiuscola, non solo quella di Gabriele D'Annunzio, con un'angolazione, da un'angolazione particolare.
Pochi sanno, io per primo non lo sapevo, di come invece ha finito la sua vita, di quelli che sono stati gli ultimi anni. E la cosa interessante di questo film, lo dico diciamo da attore ma anche da spettatore, che mi interesserebbe vederlo questo film, perché c'è proprio questo sguardo particolare, che è raccontare D'Annunzio ma con gli occhi di una spia, di questo giovane federale fascista il cui compito è andare al Vittoriale e spiare D'Annunzio, che è sempre più scomodo per il regime, e riferire a Starace, il segretario del partito, e a Mussolini quello che D'Annunzio dice, fa, pensa. E quindi è particolarmente interessante, perché è come se il pubblico in qualche modo spiasse insieme al mio personaggio, che è la spia, spiasse questo grande poeta di cui tutti sanno, ma di cui tutti sanno poi poco in realtà, degli ultimi anni, è come se lo spiasse dal buco della serratura in qualche modo, ecco. Quindi è bello questo sguardo che il regista ha voluto dare al racconto.
Mi sembra che però oltre alle specificità storiche, mi sembra che sia anche uno sguardo attraverso il tuo protagonista su un momento di crescita personale, non voglio chiamarlo coming of age, ma comunque il tuo personaggio vive, essendo così giovane, un conflitto incredibile a livello di ideali, e questo è qualcosa che è universale, indipendentemente dal contesto storico che si analizza.
Certo, la cosa secondo me affascinante di questo ruolo di Giovanni Comini è proprio che sebbene sia giovane, sebbene in qualche modo sia anche ingenuo, non si tira indietro davanti alla possibilità di fare una scoperta a livello di presa di coscienza, non uh-huh. si tira indietro davanti a una crescita personale, si lascia influenzare, prima come si era lasciato influenzare dalle promesse del fascismo in cui lui credeva, quindi un futuro migliore per l'Italia, e così allo stesso modo si lascia affascinare, si lascia ascolta, ecco, la cosa bella è che ascolta anche il parere di questo poeta, che in realtà dovrebbe essere semplicemente spiato da Giovanni, quindi il suo compito non è ascoltare D'Annunzio, ma sì, è esatto, sentire e riferire. Invece Giovanni ascolta e quindi si lascia poi cambiare, toccare da quello che D'Annunzio gli permette di vedere anche.
Che tipo di percorso personale è stato per te, al di là di quello artistico?
Parli del set proprio?
Sì, 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 dico anche il percorso del tuo personaggio, ecco, quanto si è connesso con te, Francesco.
Ma quello che ho dato di mio al personaggio, che poi mi ha accompagnato e mi ha tenuto in sella, diciamo, per tutto il percorso delle riprese, è stato che con Giovanni Comini io condivido e condividevo e condivido questo non sentirsi all'altezza. Su questo ho cercato di intercettare il personaggio per raccontarlo in un modo sincero, senza giudizio e senza, in un modo genuino, ecco. Giovanni non si sente all'altezza del ruolo che ha, ed effettivamente è un giovane messo in una storia più grande di lui, con un ruolo di responsabilità enorme, e lui vuole fare carriera, vuole far capire ai suoi superiori che hanno fatto bene a fidarsi di lui, così come era per me sul set dimostrare a registi e produttori che hanno fatto bene a fidarsi di me, sebbene non avessi mai fatto nulla prima davanti alla macchina da presa. Quindi c'era un po' questa cosa che io e Giovanni ci scambiavamo dentro e fuori dalla storia e dentro e fuori al set.
Domanda un po' più futile che sicuramente però ti faranno, appunto, esordisce al cinema accanto a un grande attore e regista, Sergio Castellitto. Che cosa, sì, come è stato il rapporto con lui e che cosa hai potuto anche, diciamo così, rubare dalla sua arte attoriale?
Ma allora, la cosa bella di lavorare con un mostro sacro, con un grande professionista come Sergio Castellitto, è che in qualche modo, anche soltanto, diciamo, stando in relazione, ascoltando quello che lui ti propone in scena, nel personaggio, non puoi che essere portato a dare il massimo di quello che puoi fare. Quindi avere Sergio Castellitto in tante scene insieme è stato per me un grande stimolo e anche una grande lezione, perché ovviamente anche senza volere, diciamo, quando sei così a fianco a queste grandi personalità, a questi grandi lavoratori dello spettacolo, impari tantissimo lavorandoci insieme. Quindi è stata una grande lezione sia attoriale che umana, perché devo dire che pur essendo una grande personalità, pur essendo un divo, pur avendo il curriculum che ha Sergio Castellitto, sul set si comportava con umiltà, con grande serietà, con grande professionismo, come un vero lavoratore, ecco. Dirò una cosa magari banale o scontata, però non so, forse da nuovo nel settore mi aspettavo che invece una persona con così tanta esperienza potesse permettersi di non andare così a fondo nel lavoro, ecco, di sì, non faticare. Ecco, invece Sergio non si tira indietro dalla fatica, non si tira indietro dal dare tutto se stesso. Questa è stata una grande lezione di umiltà, ma soprattutto di professionalità sul set. Quindi è stata una grande lezione sotto molti punti di vista diversi.
E infine torniamo a te. Quali sono i tuoi desideri cinematografici e non solo per il futuro?
Allora, io mi auguro di avere una bella carriera, nel senso, vorrei riuscire a continuare a fare sia teatro, che a cui tengo tanto e che penso mi dia tanto come attore, e fare ovviamente ancora cinema e serie TV, se capiterà. Mi auguro, ecco, di avere una bella carriera piena di personaggi complicati, complessi, di belle sfide e soprattutto di belle storie da raccontare, storie interessanti e in qualche modo utili, come può esserlo quel il cattivo poeta, ecco, altre storie belle da raccontare.
E quindi diamoci un appuntamento, ecco, nel futuro per un tuo prossimo progetto, magari di persona e appunto, sì, per tanti inizi e per una buona continuazione, Francesco.
Grazie davvero, speriamo. speriamo presto.
E in bocca al lupo ovviamente per Il cattivo poeta, che esce al cinema il 20 maggio.
Il 20 maggio, grazie davvero dell'intervista, crepi dopo, grazie.
The Soup of the Day.
E queste erano le parole di Francesco Patanè, coprotagonista a tutti gli effetti accanto a Sergio Castellitto in Il cattivo poeta, da domani 20 maggio al cinema, il film su Gabriele D'Annunzio, e noi torniamo fra pochissimo sempre a The Soup of the Day.
Fred.
Secondo appuntamento ad The Soup of the Day con la generazione di O, e quest'oggi do il benvenuto alla più giovane di questo gruppo di attori emergenti, Elisa Del Genio, benvenuta.
Ciao, grazie.
E allora, l'ho detto, la più giovane perché appunto ti abbiamo conosciuto come protagonista della prima stagione di L'amica geniale nel ruolo di Elena, e così sei entrata nel mondo dei spettatori, e sei entrata, mi sembra, abbastanza, come dire, violentemente, come prima esperienza, mi sembra fin troppo di successo quasi, ecco, come è avvenuto tutto?
Allora... mio fratello sono venuti a scuola nostra per fare i provini, mm-hmm. però io quel giorno non c'ero, allora hanno preso mio fratello, l'hanno richiamato, cioè ha fatto un provino, poi dopo un po' l'hanno richiamato e io l'ho accompagnato, anche con mia sorella più piccola, ci hanno visto e ci hanno chiesto se volevamo provare a fare un provino anche noi due, e alla fine ci hanno scelto me e mia sorella e mio fratello no.
Ma è stata, ecco, come ne parlavo con alcuni tuoi colleghi che hanno fatto parte di questo mondo dell'amica geniale e che quindi mi raccontavano un po' che, certo, come prima esperienza, essendo una serie seguita a livello mondiale, è un bel impatto in questo mondo, ecco, come te la sei vissuta?
È stata comunque un'esperienza molto bella perché è stata la prima per me, e perché prima non avevo fatto niente, nemmeno recitazione o cose così, avevo solamente recitato a scuola, diciamo, nelle recite della scuola, e comunque questa serie da me è stata abbastanza forte, quindi è stato molto bello recitare anche per le persone che c'erano.
Però questa esperienza, anche se è stata, ecco, così forte, ti ha fatto decidere di fare l'attrice, ecco, è stata determinante.
Sì, okay. Sì, infatti all'inizio pensavo di fare l'architetto, però adesso spero di fare l'attrice, se no come c'è Nobio sempre quello là di fare l'architetto.
Vabbè, sai che ho guardato, ho visto un servizio su una marea di grandi attori e attrici, spesso americani, che ho scoperto avere lauree ad Harvard in posti incredibili, in tutt'altri temi, e che poi si sono beccati i loro Oscar tranquillamente, mm-hmm. quindi grandi attori e anche grandi menti in altri ambiti, per cui ecco, potresti fare entrambe le cose.
Sì, speriamo.
E allora veniamo a una cosa che ti accomuna ai tuoi colleghi della generazione di O: vi è stato chiesto di indicare qual è un artista che vi ispira e che vi ha ispirato. Chi hai scelto?
Io ho scelto Ingrid Bergman perché è un'attrice bravissima e poi mi trasmette un sacco di emozioni quando resta.
Però è diciamo una scelta particolare. Tu sei la più giovane, sì. E sei andata a scegliere, non voglio dire la più vecchia, però comunque sei andata nel passato a un'attrice immensa, però comunque nel passato, ecco, come mai questa persona ti ispira? Ecco, cosa pensi di poter rubare alla sua arte?
Perché quando lei recita, come ho detto prima, sia perché mi trasmette un sacco di emozioni, sia perché vorrei ispirarmi a lei e essere come lei, appunto, cioè brava come lei, perché ogni volta ho visto i suoi film, anche se erano molto, diciamo, vecchi, perché c'erano addirittura in bianco e nero, sì. Con un audio così, comunque erano belli, era bello da guardare. Mm-hmm. E vorrei essere come lei, anche perché lei ha emozionato tantissime persone, quindi per questo.
E ho fatto questa domanda anche ai tuoi colleghi, visto che si porta tanto fare il remake, no? Se facessero un remake di un film con Ingrid Bergman, quale film sceglieresti?
Penso Stromboli, il suo film Stromboli.
Quindi un italiano.
Sì.
Diretta da un italiano.
Sì, anche perché lei non sa questa lingua, quindi è stato bello vedere che ha imparato l'italiano, anche perché io quando ho fatto la mia generale non sapevo parlare napoletano, e quindi questa cosa diciamo che ci ha comune tra virgolette, perché non lo parlavo prima nemmeno lei.
Bellissimo. Credi che faresti questo personaggio in maniera diversa per adattarlo, diciamo, al cinema di oggi?
No, penso di, cioè penso forse qualcosa, cioè non lo so, penso di no in realtà.
A proposito, prima hai parlato di lingue, leggo qui che l'italiano non è la tua unica lingua.
No, perché mia madre è norvegese, quindi so anche quello. E poi vabbè, l'inglese che ho imparato a scuola.
Il cinema europeo in generale è qualcosa che in cui ti piacerebbe cimentarti?
Sì, mi piacerebbe un sacco. Infatti ho fatto dei provini per ora in inglese. Uh-huh. E, però sì, mi piacerebbe fare provini anche film anche per altri posti dell'Europa.
Adesso che, ecco, sei diventata attrice, che quindi questo è il tuo obiettivo nella vita, hai desideri in particolare, a parte quello di lavorare oltre, diciamo, oltre l'Italia? Un ruolo, un regista, una serie, un film? Ecco, dove ti vedi?
No, mi piacerebbe un sacco andare in America, infatti è un mio sogno che ho da un sacco di tempo. Perché mi sembra che il cinema americano sia, cioè vorrei anche studiare lì. Uh-huh. Tipo d'estate, non lo so, quando ne ho l'occasione, perché ogni film che vedo, cioè non dico che il cinema italiano sia cioè non è sottovalutato, anzi, però mi piacerebbe un sacco andare in America per conoscere anche un sacco di attori che sono lì.
Dai, allora io te lo auguro, magari, ecco, potremmo risentirci mentre tu sei in America e magari stai lavorando a un progetto internazionale.
Ok, grazie.
Grazie Elisa del Genio, in bocca al lupo per tutto e speriamo di sentirci e vederci presto.
Grazie, anche a te, ciao.
Ciao. Red Film Radio. Ebbene, in questo mercoledì 19 maggio, cosa ci vediamo stasera in TV, cara Angela?
Beh, un film che vorrei tu presentassi insieme a me. Oh, guarda, ti sfido oggi.
Che onore! Una sfida, vedi? Un onore!
Oh. 21:10, Rai Movie, Professore per Amore. Ti ricorda qualcosa? Già ridi, ma guarda un po'. Ecco, allora, il professore in questione è un sempre bello, per quanto un po' stropicciatino, Hugh Grant, nei panni di Kate Michaels, che è uno sceneggiatore che ormai non scrive più sceneggiature brillanti come un tempo e deve fare di necessità virtù, e quindi va a insegnare scrittura in una università, ma proprio di quelle ultime, insomma quelle frequentate dagli studenti proprio che non possono andare da nessun'altra parte, no? Diciamo la verità.
Quelli arrivati, come dire.
Di quelli arrivati, no? Cioè, qual è la tua media di voti? Ecco, preparati a fare le valigie verso proprio il buco più sconosciuto del mondo. E arrivati lì si trova di fronte parecchi studenti che in qualche modo vogliono avere la meglio da lui, no? Il meglio da lui, ma lui non è tanto tanto preso, perché alla fine di insegnare gliene importa relativamente, perché lui vorrebbe solo una cosa: rinverdire i fasti. Tra questi studenti ce n'è una, anche una studentessa leggermente in età, Marisa Tomei, e da lì nasce uno scambio che, va bene, io non voglio andare oltre, ma tu sicuramente ricorderai cosa succede e come succede, tutto quello che è possibile inventarsi in una storia come questa.
Ma lo dobbiamo dire?
Ma non lo diciamo.
Ah, non lo,
dai,
diciamo.
Commenta solo che cosa ti fa venire in mente questo film, ti ricordi quando l'hai visto, ti è piaciuto? Lo so che ti è piaciuto perché hai cominciato a ridere.
No, lo sai che c'era questa cosa relativa pure a Jane Austen. A me mi aveva fatto ridere più di una cosa di questo film. In più, forse a noi che siamo nell'ambiente ci fa sorridere ancora di più, perché questo, innanzitutto, lui, non l'hai detto, lui non solo è uno sceneggiatore, o forse l'hai detto, non ho sentito, lui ha vinto addirittura un Oscar nel film.
No,
quindi sta cosa se la porta, capito, come sta cosa per dire: ma io so io, come si fa, no? E sono e queste sono questioni, diciamo, sempre verdi, che fanno già tanto ridere di base. Quindi già questa è un'altra cosa che mi ero ricordata del film. Poi lei è, guarda che lei si è trovata, a proposito di, mi fa venire in mente in realtà questo film, un altro film dove la situazione era ribaltata e c'era Marisa Tomei nei panni di una insegnante che si lasciava coinvolgere un po' troppo. Quindi vedi che voli pindarici e nella mia testa stanno avvenendo, però You e You, cioè sì, ragazzi, anche un po' fallito in questo film che si chiama, io non lo sapevo, lo sto guardando adesso, The Rewrite in inglese,
sì,
quindi la riscrittura,
che è tutto un programma,
sì, esatto. E io non mi ricordavo che c'è anche J.K. Simmons, cioè vabbè, ogni tanto quando ci sono, vabbè, queste commedie io te le sposo sempre, vabbè che sono appunto le commedie romantiche mie preferite, io ormai vado proprio, devo dire, questo faccio coming out, ma tanto già lo sapete chi ci ascolta, io vado proprio a guilty pleasure, cioè finita il mondo del lavoro cinematografico, lì che sia Disney Plus, Netflix e tutto, vado proprio nella categoria rom-com e mi ci sguazzo dentro.
Ma come non seguirti, ecco. Comunque, se qualcuno non volesse immergersi nella melassa di questa rom-com, come dici te, c'è sempre la possibilità su Iris alle 21 di vedere I Tre Giorni del Condor.
Ah, insomma, proprio hai creato un clash
anche questo, no? Ecco, per cui diciamo, si può passare da un genere all'altro andando sul sicuro.
Mi ti sei salvata così, della serie sappiate che ci sono anche Tre Giorni del Condor, va bene, perdonata.
Sì, quel filmetto lì, insomma.
Vabbè, andate di rom-com, è solo mercoledì, su Fred Film Radio. E anche questo mercoledì, dal punto di vista del nostro programma The Support Day, volge al termine, ma come sapete noi non arriviamo alla fine se prima non vi diciamo ancora qualche cosina cinematografica e non, partendo da una mostra.
Sì, partiamo da una rassegna cinematografica che si svolge da ieri fino al 30 giugno al Palazzo delle Esposizioni di Roma, e la rassegna si chiama Qualcuno piace classico. Insomma, facile intuire che siano in mostra capolavori del passato e, udite udite, in 35 mm, cosa che rende ancora più appetibile come frequentare questa rassegna. I titoli sono meravigliosi, ad esempio ieri, vabbè, purtroppo è andata, ma insomma, La fiamma del peccato, diretto da Billy Wilder, ma poi sono tantissimi i capolavori che si possono recuperare: Frantic di Roman Polanski, The Killer di John Woo, Anna e i lupi di Carlos Saura, La terza generazione di Fassbinder e uno dei miei film del cuore, My Beautiful Laundrette di Stephen Frears. Ma dovesse mancare poi un tocco di documentario, c'è anche It's All True di Orson Welles. mi sembra di aver detto, come dire, le giuste parole per invitare i cinefili di Roma a precipitarsi al Palazzo delle Esposizioni.
E ancora di tutt'altra, diciamo, tipo la notizia su un genere che sembra non volersi fermare, quello della tendenza al biopic.
Sì, guarda, allora, sono in arrivo tanti film dedicati a tanti personaggi. Allora, io non mi soffermo tanto sui titoli quanto sugli attori e su chi interpretano. Allora, cominciamo con Jennifer Lawrence, che interpreta Elizabeth Holmes. Timothée Chalamet, chiamato a vestire i panni, niente po' di meno che di Bob Dylan.
Bam.
Poi un Jamie Foxx, come dire, al meglio di tutto il suo forzuto splendore, nei panni di Mike Tyson. La sensualissima Ana de Armas in un film che ripercorre un tratto di vita di Marilyn Monroe.
Addirittura.
Poi di Jennifer Hudson, che interpreta Rita Franklin, abbiamo già parlato, però lo ricordiamo. E poi c'è Austin Butler, che vestirà i panni di Elvis Presley, ma soprattutto gli ultimi due a me, come dire, sono più cari, sono più sensibile, la bellissima e talentuosa Kristen Stewart, e lì sappiamo già che cosa interpreta, perché si parla della principessa Diana, ma così dulcis in fondo l'amatissimo Bradley Cooper, che sarà uno dei fratelli dei Bee Gees. Capisci? Barry, ma vero? La notizia mi ha fatto impazzire.
Sì, no, vabbè, il visibilio proprio, sta roba, lo sai che non lo sapevo, quindi proprio la mia risata così tra l'isterico e l'entusiasta è veramente proprio genuina. Non era previsto, non lo sapevo di Bradley, ce lo vedo già pure vestito di tutto punto. Meraviglioso.
Con la chitarra in mano, ovviamente.
Con la chitarra in mano.
Mi sa suonare benissimo.
Adoro, mi piace questa deriva musicale ormai, tanto lui canta benissimo anche.
Infatti, senti, però da chitarra in mano a penna in mano, ricordo così a passant prima di chiudere, che è uscita anche per Baldini e Castoldi una biografia, autobiografia credo, di Matthew McConaughey, che si chiama Green Lights, l'arte di correre in discesa, di cui stanno parlando tutti benissimo. Sarà il caso di prendere in mano questo libro e di capire cosa c'è di tanto affascinante dentro. Lui sì, magari anche quello che ha scritto.
Dai, allora facciamolo, e poi magari fra qualche settimana torniamo con un feedback, diciamo, di contenuti più approfondito sulla vita di Matthew McConaughey. E quindi niente, per il resto appuntamento con The Supod Day a domani, con me Angelo ed Angela alle ore 10 circa sul canale Italiano ed Entertainment di Fred, oppure lo sapete, se non riuscite alle 10 c'è sempre la replica, più repliche durante la giornata, ci sono sempre le piattaforme di podcast se siete degli abitué di questa modalità d'uso, vedi come parlo bene, e quindi non mi resta che ringraziarvi come sempre di averci seguito. A domani, grazie Angela.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を
I'm Beckham for Fred Film Radio,
Malcolm O'Mahragan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.